Principi fondamentali della pedagogia gentiliana, quali sono le principali implicazioni di questo discorso e soprattutto quali sono le implicazioni sul terreno pedagogico? Alla luce di quanto abbiamo finora detto, cioè della nuova idea di individuo portata avanti da Gentile e in particolare della reimpostazione del rapporto tra individuo e società, individuo e Stato, è necessaria la costruzione di una nuova società e di un nuovo Stato e di conseguenza anche di un nuovo sistema educativo. Entro tale ottica, infatti, va situata l'attenzione dedicata da Gentile in tutto l'arco della sua produzione alla pedagogia, perché, come è stato giustamente rilevato, l'impegno pedagogico di Gentile è da intendere come uno dei modi, anzi il modo per eccellenza, in cui si avviò la realizzazione pratica della sua elaborazione concettuale, tanto che in tutta la sua produzione, dall'inizio alla fine, è evidente l'interesse accentuato per le tematiche pedagogiche nei loro vari e molteplici aspetti. Per di più, Gentile nei primi anni del suo insegnamento romano, cioè a partire dal 1918, ricoprì anche la cattedra di pedagogia in sostituzione di Luigi Credaro presso l'Istituto di Pedagogia della Regia Università di Roma e poi, come ben noto, divenne ministro della pubblica istruzione, l'autore della riforma Gentile per quanto riguarda la scuola, impegnandosi con entusiasmo e assiduità nell'opera di rinnovamento della scuola, anche con una vasta attività editoriale volta a fornire strumenti di lavoro necessari al nuovo orientamento. Tanto che, come ha affermato Umberto Eco in un articolo apparso nel settimanale L'Espresso del 3 giugno del 1994, ogni italiano che ha fatto il liceo ha subito l'influsso della riforma Gentile. Il nostro modo di pensare è influenzato nel bene e nel male da quella riforma, dal suo impianto storicistico, dal fatto che si studia filosofia in chiave storica. Perciò, conclude Eco, la nostra cultura non ha mai smesso di fare i conti con Gentile. Per quel che riguarda il significato più profondo di questo impegno pedagogico, cioè dell'impegno pedagogico di Gentile, che si può desumere dagli scritti redatti in quegli anni, cioè soprattutto a partire dall'insegnamento romano, ma anche prima, Gentile era mosso dalla convinzione che l'attualismo, cioè la sua filosofia, realizzasse l'unità di filosofia e vita, filosofia e politica, filosofia e pedagogia, eliminando ogni pernicioso dualismo di pensiero ed azione. Pernicioso perché se astratta, diceva Gentile, è la filosofia che si aliena dalla vita, non meno astratta è la politica e quindi anche la pedagogia che prescinda da ogni serio concetto della realtà, dalla filosofia. Abbiamo la deficienza di ogni ideale, il particolarismo e l'arrivismo di una politica senza pensiero che deve necessariamente chiudersi nel meschino ambito dell'interesse personale. Il puro filosofo e il puro politico o il puro pedagogista sono due astrazioni ugualmente deleterie. Invece, Gentile insiste sull'attività e sul valore dell'attività creatrice dell'uomo e di conseguenza sviluppa il concetto di un mondo che noi facciamo e dobbiamo fare. Anzi, esso è l'unico veramente esistente e perciò tutto il pensiero di Gentile è caratterizzato dall'esigenza pedagogica e dal posto che il problema dell'educazione occupa nella sua speculazione. Esso è infatti il massimo centro della sua concezione e mette in luce la finalità più profonda del suo pensiero, tutta raccolta in quell'umanesimo che dà significato fin dal principio alla teoria e alla storiografia dell'attualismo. La vita spirituale per Gentile è educazione, anzi autoeducazione. Questa affermazione non ha un significato parziale e relativo ad una determinata questione, ma rappresenta l'essenza che qualifica tutto il pensiero di Gentile, tutta la produzione di Gentile. E perciò, per intenderne a fondo il senso e l'importanza, occorre guardare al lato più propriamente etico della sua filosofia, a quello cioè per cui la filosofia, essendo giunta alla completa liquidazione del vecchio significato intellettualistico, si afferma come identica alla vita, come il valore stesso della vita. La filosofia del gentile è tutta etica, o meglio pedagogia, poiché essa è una filosofia che non è più teoria e contemplazione del mondo, ma solo azione e creazione del mondo stesso. Cito da Ugo Spirito, un filosofo ministro, Giovanni Gentile, testo pubblicato in Il Giornale d'Italia, 20 agosto 1923, pagina 3. La filosofia diventa così azione consapevole di sé, vita umana, sociale e quindi anche educazione. Cessa la separazione tra le varie sfere dell'attività umana, perciò filosofia, educatore, politico, economista, eccetera, diventano tutti termini sinonimi. In questo modo, lo svolgimento successivo del cammino speculativo di Gentile si orienta sempre di più verso l'approfondimento e la tematizzazione delle tante manifestazioni degli aspetti della nuova vita, la riforma della scuola, l'enciclopedia italiana, cioè l'enciclopedia Treccani, gli studi di economia politica e di diritto, l'analisi dei principali problemi legati al nuovo assetto sociale e statale, cioè la dottrina dello Stato, la riforma dello Stato. La riforma della scuola si inserisce e si inseriva in questa prospettiva, in questo contesto, e dava tutto il proprio peso, aveva tutto il proprio significato nell'ambito dell'intera speculazione gentiliana per costruire appunto la nuova vita, per costruire la nuova società. E ciò, come affermava ripetutamente il Gentile, doveva avvenire primariamente nella scuola, specchio della rinnovata coscienza nazionale, perché essa, cioè la nuova scuola, è appunto dello Stato e della coscienza nazionale uno degli organi più delicati, forma il carattere, tempra l'ingegno e addestra le energie morali dei giovani ai futuri cimenti della vita. Cito qui da un testo di Gentile tratto dal volume Discorsi e interventi pubblicato a Palermo nel 1924, pagina 14. Questi aspetti, tutte queste considerazioni hanno come corollario un ulteriore aspetto. E questo ulteriore aspetto può essere sintetizzato nel titolo Gentile, la pedagogia scientifica, perché Gentile, proprio per portare avanti questo progetto di riforma della scuola, per portare avanti questa rinnovata costruzione di una rinnovata coscienza nazionale che doveva avvenire primariamente nella scuola, doveva fare i conti con la pedagogia, la cosiddetta pedagogia scientifica, e con il positivismo imperante in quegli anni, cioè prima della riforma Gentile. E per questo motivo uno dei principali aspetti di questo discorso ha come esito e come terreno di confronto il rapporto tra scienza e filosofia, o in termini pedagogici, tra pedagogia scientifica e pedagogia filosofica. In che modo? Per Gentile questo discorso, il discorso che abbiamo svolto fin qui, porta alla conseguenza che la filosofia, proprio perché non c'è più separazione tra i vari ambiti del conoscere, la filosofia, dice Gentile, non è una particolare forma del sapere, non è un campo autonomo di indagine, entro il quale sia lecito al puro filosofo conseguire un qualsiasi risultato o risolvere un qualsiasi problema. La filosofia, dice, la si dovrà proprio per queste ragioni cercare nelle varie manifestazioni dell'arte, della scienza, della politica, della pedagogia, eccetera. Viene meno, dice Gentile, la distinzione e la classificazione tra discipline tipicamente filosofiche, come la logica, l'estetica, l'etica e tutte le altre scienze particolari o negativamente considerate come scienze empiriche. La distinzione non ha più ragion d'essere, in quanto il nuovo punto di vista comporta il mettere sullo stesso piano tutte le scienze empiriche e la stessa filosofia, perché non esistono più scienze particolari e autonome, ma soltanto scienze allo stesso titolo delle altre. Tutte le scienze empiriche vengono così innalzate alla coscienza filosofica. Si trascende in ogni caso l'esperienza scientifica per sporsi al di sopra di essa e giudicarla, e così si fa filosofia su di essa, sulle scienze particolari. Le scienze particolari, in altri termini, nel momento in cui indagano i propri presupposti, analizzano i propri presupposti, i propri fondamenti, si trasformano in filosofia e quindi fanno filosofia. E di conseguenza lo sbocco ultimo, l'esito ultimo delle varie scienze empiriche diventa il discorso filosofico. E così Gentile in particolare mette in cantiere una decisa critica delle scienze positive e dell'autonomia delle scienze positive, perché non scinde e non isola la teoria o il pensiero dalla prassi, cioè quindi l'aspetto empirico dei fatti empirici. Anzi, tra i due termini si istituisce, egli istituisce una identità. Ecco la via per quale si incamminerà il gentile nella costruzione del suo attualismo. Questa è stata definita da Ugo Spirito, ma non solo, da gran parte dei suoi interpreti, come l'esigenza fondamentale dello stesso gentile, fin dai suoi primi passi, cioè l'esigenza di fondo che aveva caratterizzato, tra gli altri autori, lo stesso Karl Marx, tutto il marxismo, facendo propria la concezione per cui la realtà è una realtà che spetta a noi di costruire. Il mondo non è più quello che si conosce, ma quello che si fa. Questa esigenza Gentile la rinveniva non soltanto nelle posizioni di Marx, ma anche in altri autori, in particolare in uno di essi, ad esempio nel Trattare della filosofia dell'azione, cioè di Maurice Blondel e degli autori che si rifanno a lui, negli anni immediatamente precedenti l'elaborazione e la formulazione sistematica dei capisaldi dell'attualismo, in particolare con alcuni scritti sul modernismo dati alle stampe tra il 1903 e il 1909. In questi testi, in uno di questi testi in particolare, intitolato La filosofia dell'azione della Bertonnier del 1906, egli afferma che l'autore francese muove da un principio filosofico che è stato, con grande acume di osservazioni psicologiche e con rara forza di dialettica, sostenuto originalmente da Maurizio Blondel in una tesi di dottorato presentata alla Sorbona, l'Action, del 1893. Tale principio filosofico per Gentile ha come suo antecedente storico immediato la critica del positivismo deterministico efficacemente svolta dal Boutroux, maestro di Blondel, relatore della tesi di dottorato di Blondel. Ma lo supera, dice, per la sua tendenza costruttiva e per le conclusioni positive a cui perviene. Tanto che per il Blondel, cito letteralmente Gentile, l'attività pratica diventa l'unico organo efficace della filosofia, perché come dice anche in un altro testo, in particolare nel testo programmatico sul concetto della storia della filosofia, Prolusione, letta il 10 gennaio 1907 nella Regia Università di Palermo, per Gentile: la verità non è spettacolo a cui tutti, sol che ne abbiamo un capriccio, possiamo assistere. No, dice. È nostra creazione, nostra conquista che addimanda tutte le forze dell'anima e prima di tutto una riforma morale.